Poi il messaggio di questi ultimi giorni che il Signore ha messo sul mio cuore, che ha il seguente titolo: La battaglia di Dio. Leggiamo da 2 Corinzi capitolo 10 dal versetto 1. 2 Corinzi capitolo 10 dal versetto 1. Leggeremo fino al versetto 6. Io Paolo vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Io che quando sono presente fra voi sono umile, ma quando sono assente sono ardito verso voi, vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente, a procedere arditamente con quella sicurezza onde fo conto di essere audace contro taluni che ci stimano come se camminassimo secondo la carne. Perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero, traendolo all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Amen. Signore Dio nostro e Padre nostro, siamo di fronte alla Tua parola, la Tua parola santa, Signore, che Tu ci metti davanti agli occhi. Io sono strumento indegno, Signore, ma Tu sei il Santo. Ti preghiamo, Signore, che il Tuo Spirito purifichi me stesso e tutti noi, affinché possiamo ricevere il Tuo messaggio. Riceverlo in un cuore onesto, in un cuore buono, un buon terreno per portare frutto alla Tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, prima di entrarci nel tema, è bene che io vi condivida una testimonianza personale. In questi ultimi due giorni mi sono trovato piuttosto in difficoltà. Perché? Perché avevo preparato tutt'altro messaggio questa mattina. C'era un altro messaggio che sono diversi mesi che il Signore mette nel mio cuore, ero in attesa e pensavo di quest'oggi che il Signore mi avrebbe completato quel messaggio e avrei potuto portarvelo questa mattina, ma non è stato così. Il Signore già da venerdì e anche ieri ha cambiato totalmente i pensieri che erano nel mio cuore. E questo mi è dispiaciuto. Perché mi è dispiaciuto? Mi è dispiaciuto perché questo avrebbe richiesto a me uno sforzo notevolmente maggiore. Sforzo tra virgolette, ovviamente. E mi dispiaceva nel cuore. E tutto questo mi ha portato a confessare questo peccato al Signore. Il primo peccato che ho confessato, ho detto: Signore, in tutti questi anni non ho capito niente. Questo è stato il primo peccato che ho confessato al Signore sulla base di questo messaggio che il Signore mi stava dando da portare. Poi dopo un po' di tempo, circa una mezz'oretta, è arrivato la fine della confessione. Signore, in questi anni non ho capito niente su che cosa vuole dire essere un servo. Questa era la fine della confessione fatta davanti al Signore. Che cosa vuol dire? Io avevo già decretato nel mio cuore una parola che certamente il Signore mi ha messo, che verrà più avanti, ma il Signore mi ha detto: tu non hai capito e devi capire che cosa vuol dire essere servo. Che cosa vuol dire essere servo? Abbiamo un'idea di che cosa vuol dire essere servo nella parola di Dio? Bene, troverete molto spesso nella parola di Dio che la parola che noi traduciamo servo è schiavo nelle scritture. Quando noi leggiamo servo, doulos, è schiavo. Noi stiamo dicendo, il Paolo lo dice nella sua parola, Paolo schiavo di Cristo. Non so se rende un pochino più l'idea di quello che è il nostro rapporto che noi abbiamo come servi o schiavi verso il nostro padrone. Gesù è il nostro padrone. È il nostro padrone! Festeggiamo perché Gesù è il nostro padrone! Quando noi diciamo, e questo è un punto importante, io appartengo a Cristo, e tutti noi lo diciamo questa mattina, vuol dire che Cristo è il mio padrone! questo vuol dire appartenere. Ci sono alcuni, lo leggiamo nell'epistola, nella lettera di Giuda, che avevano rinnegato Gesù come loro padrone. La parola dice despota o despotes, però dice padrone. Gesù è il nostro padrone. Allora, questo è essere servi, fare la volontà, ubbidire agli ordini, con piacere, non a noi stessi, ma al nostro padrone. E io in questi anni non l'avevo capito. Perciò è stata una confessione di peccato. Questo è un contesto, un mio contesto particolare, su cui ho deciso di fare questa confessione di peccato. Ma ognuno di noi ha dei suoi contesti in cui Gesù Cristo non è il suo padrone. E allora la parola di Dio, proprio nel contesto della parabola delle due case, che parla dell'udire e del mettere in pratica, dice questo. Non è mettere in pratica per sé noi non facciamo quello che Gesù dice. Cosa dice là in Luca 6,46? Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Ora vi parlo di due uomini. Uno che ha costruito la casa sulla sabbia, leggete Luca 6, da 46 in poi, e quello che invece l'ha edificata sulla roccia. Chi edifica sulla roccia? Il servo di Cristo. Questo è molto 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 importante. Io ho dovuto umiliarmi. Quando noi confessiamo al Signore di appartenere a Lui, diciamo quello che c'è scritto in 1 Corinzi 6,19, quando dice: voi non appartenete più a voi stessi. Perché? Perché apparteniamo a Cristo. È fondamentale, non possiamo appartenere a due padroni. Anche noi siamo un padrone, possiamo essere un padrone di noi stessi, e di fatto lo siamo. Ma il Signore dice: voi appartenete a Cristo. E questo è molto molto importante nella nostra vita. Tutto questo peccato aveva una punta di pigrizia, ovviamente, ma nascondeva nell'iceberg un peccato, un'iniquità ben più grave, che è questa, che sapere, riconoscere che cosa vuol dire essere servi di Cristo. Servi di Cristo vuol dire compiacere al padrone. Quindi questo è molto importante. Questo è giusto che io lo dica prima di cominciare il messaggio. Quindi oggi parliamo della battaglia di Dio. Veniamo nel contesto che abbiamo letto. Allora possiamo dire che il cristiano è un combattente. Lo possiamo dire? Lo possiamo dire. Possiamo dire che essere figli di Dio su questa terra, cioè essere nel mondo, come Gesù ce l'ha descritto, ma non essere del mondo, porta con sé un combattimento. Non siamo qui per sollazzarci. Chiaro il messaggio? Non siamo qui per una vita di sollazzo. Non è la visione della parola di Dio, e non lo sarà mai. Questo è un falso evangelo, e chiunque lo predica sia anatema, dice l'apostolo Paolo. Ma siamo qui per combattere. Combattere come? Nella pace e nel riposo che abbiamo in Gesù Cristo. È un combattimento nel riposo. Ma come? Le cose non stanno insieme. Eppure la parola di Dio ci rivela che si può combattere in Cristo nella pace e nel riposo. Oggi vedremo alcuni esempi di combattimenti nella scrittura dove si vede questo. La parola di Dio, l'apostolo Paolo ci dice nel 2 Timoteo il capitolo 4 versetto 7, l'apostolo Paolo definisce la sua vita, il suo combattimento, la sua vita di fede come il buon combattimento. C'è un buon combattimento da combattere, non un buon sollazzo da vivere, ma un buon combattimento da combattere. L'apostolo Paolo lo chiama, scrivendo a Timoteo al termine della sua vita, un uomo che aveva combattuto, aveva visto persecuzioni, aveva visto frustate, aveva visto prigioni, era in prigione, aveva visto diverse cose, naufragi, eccetera, eccetera, ha detto: io ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho osservato la fede. Quindi combattimento, la vita nostra è un combattimento. Combattiamo. Ora capisco perché lo Spirito Santo mi portava verso qualcosa di diverso, anche secondo le parole che ci ha detto Piero poco fa. La vita nostra è un combattimento. Quando noi leggiamo gli Efesini, oppure il testo che abbiamo letto poc'anzi di 2 Corinzi capitolo 10, un combattimento, abbiamo delle fortezze da distruggere nella nostra vita, o meglio, Cristo deve distruggere delle fortezze nella nostra vita, dei pensieri, delle carnalità che Cristo è venuto a distruggere con la sua potenza. Il suo ingresso nella nostra vita è venuto a fare la differenza, non per lasciarci nello stesso modo in cui ci ha trovati, perché è vita, perché è luce, e noi dobbiamo uscire dalle tenebre, dobbiamo uscire dagli intrallazzi di questo mondo, perché Dio è venuto a dimorare nei nostri cuori ed è venuto a santificare ciò che è suo. Questo vuol dire appartenere a Cristo. Sono venuto a santificare ciò che mi appartiene, perché Cristo è stato fatto per noi giustizia, sapienza, santificazione e redenzione. E noi abbiamo Cristo in noi, perché lo Spirito di Cristo è venuto a dimorare nei nostri cuori, a cambiare la nostra vita, a trasformarla di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Seconda Corinzi 3,18. Questa è la battaglia che Dio è venuto a combattere nella nostra vita, per trionfare, perché Lui è il trionfatore, Lui è colui che distrugge le fortezze, anche quelle inespugnabili. Non ce la posso fare con questo peccato, non ce la farai mai con questo peccato, se Dio non viene a distruggerlo nella tua vita, in Cristo Gesù. Basta contemplare il peccato, abbiamo speso la nostra vita a contemplare il peccato, contempliamo l'Iddio vivente, contempliamo il Signore. Mi piace moltissimo quel canto, non ricordo qual è, quando dice: il nemico ha nascosto agli occhi miei per troppo tempo la gloria di Dio, ma oggi lo Spirito ha aperto queste orecchie, ha aperto questi occhi e soprattutto ha aperto questo cuore per vedere le cose che il cuore dell'uomo non ha visto, che l'occhio non ha visto, la bocca e le orecchie non hanno udito e non sono salite in cuore dell'uomo, ma è Dio le ha rivelate a coloro che lo amano. Quando leggiamo prima Corinzi capitolo 2, cosa capiamo di quel passaggio? Ed è fantastico. Quando la parola di Dio in Efesini capitolo 6, l'abbiamo anche meditato recentemente, parla di potenze spirituali, di potestà, di dominatori di questo mondo di tenebre che Dio è venuto a sconfiggere nella nostra vita, per non essere dominati dalla carne, dai pensieri, ma per essere posseduti da Gesù Cristo il Signore per mezzo del suo Spirito. Queste fortezze Dio li distrugge, e questo è veramente fondamentale. Allora ci sono due grossi combattimenti di fede che noi dobbiamo affrontare nella nostra vita, e noi possiamo scegliere se affrontarli da soli e perire sotto i colpi, perché questo combattimento non è un combattimento carnale. Abbiamo già perso il primo dei nostri combattimenti carnali che avremmo perso, è quello della nostra salvezza. Per quello oggi mi piaceva cantare: il Signore è la mia salvezza, e quell'è un è che si protende fino all'eternità. Non è un fu, non è un passato remoto, non è un trapassato remoto, è un presente che continua. Il Signore è, da oggi in poi, anche oggi, la mia salvezza. Benediciamo il Signore, che non è venuto un giorno a farci visita, ma ci visita continuamente. E questa è la salvezza di Dio. Una salvezza che non si limita a un secondo, ma si limita, ma va per tutta la nostra vita, per cambiarla, per trasformarla. Io non sono interessato a rimanere come sono oggi. Io, Signore, non voglio essere come sono oggi fra 30 anni, fra 40 anni. Voglio adorare come fece Giacobbe, appoggiato al suo bastone. Adorare alla fine dei miei giorni, con un cuore completamente trasformato e più vicino a te di quanto lo sono oggi. Questo è l'amore, altro che amore del primo giorno. Ti amo come la prima volta. Disgrazia totale. Cosa abbiamo potuto amare di una persona che non avevamo neanche conosciuto? Noi amiamo colui che conosciamo. Se non lo conosciamo, cosa diciamo di amare? È un'attrazione, una cosa che finisce subito. Ma l'amore è qualcosa di diverso. L'amore è ciò che ha fatto Cristo, che conoscendo intimamente la nostra carne, il nostro peccato, la gravità del peccato, Egli ci ha amato Io conosco il peccato, conosco cosa ha fatto il peccato in voi e scelgo davanti a Dio di amarvi, di caricarmi di tutto. Nel Getsemani, quando egli diceva al Padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fratelli, mi scaldo perché questa è la cosa più importante della nostra vita, della mia e della vostra, conoscere Gesù e non far finta di conoscerlo, ma conoscerlo personalmente. Dio è venuto per conoscerci personalmente, tutti noi, conoscerci personalmente. Quando Lui ci dice io ti conosco, Lui ci conosce veramente. È meraviglioso. La parola di Dio è stupenda. Questi combattimenti noi dobbiamo da combattere contro la nostra carne, il primo grande combattimento della nostra vita, di cui ci parla l'Apostolo Paolo in Romani 7 e in Galati 5, prendendo il sottofondo della legge, proprio contro la nostra carne, che ha desideri, dice la Scrittura, contrari, opposti a quello dello Spirito, in guisa che non potete fare quel che vorreste. Questo è il primo grande combattimento che Dio è venuto a vincere nella nostra vita per mezzo del suo Spirito. Poi se noi vogliamo continuare a vivere una vita di mediocrità, possiamo farlo. E rendiamo conto al Signore, non a me e a nessun altro. L'altro grande combattimento è contro gli spiriti, le forze e i principati di questo mondo di tenebre, di cui parla Efesini capitolo 6. Ci sono questi due combattimenti, principati, potestà, dominatori, contro i quali noi non abbiamo nessun potere, ma Gesù, lo Spirito di Dio, colui che è in noi, è più forte di colui che è nel mondo. E questo è meraviglioso. Non so se avete mai riflettuto, certamente l'avete fatto, su che cosa significhi quando Gesù dice ogni potestà mi è stata data nel cielo e sulla terra. Ogni potestà. Oppure quando abbiamo letto in Colossesi che i principati, le potestà di questo mondo di tenebre sono state sconfitte nella croce di Cristo, trionfando su di loro, dice, per mezzo della croce. Gesù lo ha fatto. E questo è veramente importante. Allora, ci sono due aspetti importanti che vorrei vedere quest'oggi. Il primo è che ci sono delle battaglie personali. Vorrei vedere tutto questo nell'ambito del corpo. Abbiamo parlato e riflettuto molto di corpo, leggendo, parlando dei doni spirituali, quindi 1 Corinzi capitolo 12, Romani 12 o Efesini 4, e vorrei riflettere su questo aspetto, quindi personale, ma nella questione del corpo, e nel corpo con degli risvolti personali. Ci sono delle battaglie che noi combattiamo, essendo membra di un unico corpo, col Signore, che fanno bene al corpo, essendo membra, se un membro combatte in Cristo una battaglia, fa bene al corpo, perché trionfa in Cristo. Ma ci sono delle battaglie che il corpo combatte e fanno bene al membro. Questo è importante. A volte si vede solo il lato della battaglia personale. È vero, la battaglia personale fa bene al corpo, ognuno di noi è chiamato a una santificazione, a un rapporto personale con Cristo, ma ci sono delle battaglie di corpo che il Signore si chiama a combattere come corpo di Cristo, come sua Chiesa, che fanno bene ad ogni membro. E questo è molto molto importante. E una, non so se qualcuno, forse non ci crediamo fino in fondo, ma anche adesso in questo momento noi siamo in una battaglia. Non so se ci crediamo fino in fondo, però siamo in una battaglia. Siamo in una battaglia. Per che cosa? Per che cosa stiamo combattendo? Per ricevere la parola di Dio, per ricevere un messaggio da Dio. Io stesso sono in combattimento per ricevere un messaggio da Dio, una parola da Dio, un'esortazione qualcosa che ci corregga, qualcosa che ci consoli, che ci vivifichi e ci dia vita. Siamo in battaglia per ricevere la benedizione di Dio. Già la nostra presenza, come diceva Piero prima, è una battaglia con la carne. Sapete quante sere, magari anche con il privilegio di avere, di poter portare, dovevo essere qui, e la carne diceva, vabbè, stasera, stai a casa, è freddo fuori, stai a casa. La mia carne è come la vostra, non crediate. E poi il Signore viene col suo spirito e vince la sua battaglia. E quando noi torniamo, ho sentito diverse testimonianze anche da parte vostra su questo, porto la mia, siamo stati benedetti. Abbiamo ricevuto dell'acqua e abbiamo bevuto, abbiamo ricevuto del pane della vita e abbiamo mangiato e abbiamo goduto della presenza di Dio in noi e tra di noi. E questo è straordinario. È straordinario. La carne e le potenze, ma colui che è in noi rimane sempre più forte di colui che è nel mondo. Scegliamo chi onorare nella nostra vita. Facciamo la nostra scelta. Chi onoreremo? Io scelgo di onorare il Signore. Come scelse Giosuè, per quanto sta in me, io e la mia casa serviremo all'Eterno. E deve essere fatta questa scelta nella nostra vita, ognuno di noi. Scelte così, come Giosuè e come Daniele, quando scelse di non contaminarsi con i cibi e con le bevande del re, devono essere fatte nella nostra vita. Per quanto sta in me, poi potremo vacillare anche, a volte. Ma per quanto sta in me, io scelgo di onorare l'Eterno. La scelta che fece Giosuè nella sua casa. E deve essere fatta anche nella nostra, di casa. Ogni momento, anche comune, questo è ciò su cui volevo guardare anche stamattina, che sia una riunione, che sia un'evangelizzazione, che sia un agape, che sia qualsiasi altra cosa di corpo, c'è una battaglia da sostenere. E ognuno di noi ha il suo ruolo, perché noi siamo un esercito. E nell'esercito tutti hanno il loro ruolo. Un esercito però che non combatte con le armi carnali, che non servono a niente. Potremmo avere, lo vedremo tra un attimo, strategie, potremmo farci delle idee per come fare, allora farò, allora in quel momento al secondo numero 3.7 intervieni tu, dici, ma tutte robe che non servono a niente. Ciò che serve è veramente, come vedremo che faceva il popolo di Dio nell'Antico Testamento, ombra di cose future, la presenza davanti a Dio. La purezza davanti a Dio, la preghiera davanti a Dio, l'intercessione davanti a Dio, prepararsi davanti a Dio. Preparatevi, dice l'Eterno, perché oggi farò tra voi cose stupende, cose meravigliose. Santificatevi, perché oggi vedrete cosa l'Eterno vi darà. Metterà nelle mani i vostri nemici, dice la parola di Dio. Voi non metterete mano alla spada, perché io combatto al vostro posto. Questa è la vittoria che noi aspettiamo. Abbiamo un condottiero che va davanti a noi e noi andiamo dietro di lui cantando e lodando il Signore degli eserciti per avere vittoria nella nostra vita che lui compie. È veramente straordinario. Ora leggiamo qualche passaggio sotto questo aspetto. Le nostre armi non sono carnali, ma sono potenti nel cospetto di Dio. Di 2 Corinzi 16, leggiamo un passaggio dalla parola di Dio, ne leggeremo alcuni, io ho pensato tre, se faremo tempo, però vediamo cosa il Signore decide. Il primo passo è in Esodo, al capitolo 17, il popolo di Dio era appena uscito dall'Egitto, appena liberato, ha visto un mare, come diceva Piero stamattina, gloria al Signore per il suo spirito che suscita i pensieri, ha visto un mare aperto, prosciugarsi davanti a sé, per passare a piede asciutto e per andare dall'altra parte e chiudersi sopra gli egiziani. Quindi questo è il contesto in cui siamo. Erano già avvenuti i primi mormorii da parte del popolo di Israele con le quaglie e già l'acqua che scaturì dalla roccia. E a un certo momento arriva una battaglia. In Esodo, al capitolo 17, versetto 8, Umberto, troviamo gli Amalechiti. gli Amalechiti di fronte a Israele. Leggiamo questo passaggio dal libro dell'Esodo e vediamo cosa il Signore dirà al nostro cuore. Esodo capitolo 17. Allora venne Amalek a dar battaglia a Israele, a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: facci una scelta di uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle. E avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva. E quando la lasciava cadere, vinceva Amalek. Or siccome le mani di Mosè si erano fatte stanche, presero una pietra, gliela posero sotto ed egli vi si mise a sedere. Aronne e Ur sostenevano le mani, l'uno da una parte, l'uno dall'altro. Così le sue mani rimasero immobili fino al tramonto del sole. Le mani di Mosè stese verso il cielo per invocare colui che poteva liberare Israele da quella battaglia. Così le sue mani rimasero immobili e Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente mettendoli a fil di spada. E l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo. E fai sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. E Mosè edificò un altare al quale pose il nome: l'Eterno è la mia bandiera, Yahweh Nissi, e disse: la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno e l'Eterno farà guerra ad Amalek di età in età. Amen. Ma che passaggio meraviglioso. Ma che cosa ci dice questo brano? Che cosa ci dice questo testo? Che l'esito della battaglia dipende da Dio, non dipende da noi. L'esito della battaglia dipende da Dio, non dipende da noi. C'era un uomo, Mosè, il capo del popolo, che alzava la sua mano verso il cielo. E cosa ci dice la scrittura? Che quando Mosè alzava la mano, il popolo vinceva. E quando Mosè l'abbassava, il popolo perdeva. Cos'è, l'esercito che aveva cambiato strategia? Assolutamente no! Assolutamente no! Dipendeva dal braccio di Mosè steso verso il cielo per invocare la potenza di Dio, per invocare colui che sa vincere le nostre battaglie. Non dipendeva dalla strategia, ma dipendeva da colui che combatteva. Quando Mosè alzava il braccio, il popolo vinceva. Quando le sue mani si facevano stanche. E quei due uomini osservarono questo, capirono questo fatto e gli alzarono le braccia. Ma guardate che messaggio spirituale. Quando c'è un uomo che alza le braccia, ce ne sono altri che sostengono le sue braccia affinché si stendano verso il cielo per invocare il nome di Dio, per combattere le battaglie della nostra vita. Anche qui, fuori di qui, in ogni circostanza. Ma che messaggio della parola di Dio, e quanto io non l'ho capito per tanti anni. Signore, pietà di me. Che messaggio della scrittura. Cosa fa questi uomini? Capirono che tutto dipendeva da Dio e alzarono le sue mani verso il cielo. E cosa dice il Signore? Scrivi questo in un libro affinché lo leggano. Oggi lo stiamo leggendo, l'abbiamo scritto nella nostra parola. E che cosa ci portiamo a casa di questo messaggio? Che l'Eterno si è preoccupato affinché fosse scritto, e lo ha scritto col suo spirito per mano di Mosè. Che le battaglie le vince il Signore. L'Eterno è la mia bandiera, è il nostro vessillo, è colui che va avanti, la bandiera dell'Eterno, e noi lo seguiamo. E vedremo, se c'era tempo, come lo seguiamo. È fantastica la parola del Signore. E oggi siamo qui per ricevere anche una parola di Dio. Dobbiamo alzare le nostre mani, mantenere alta la nostra concentrazione per ricevere da Dio, affinché Egli cambi le nostre vite e le trasformi. Non siamo qui per caso, non, dimenticatevi del caso, il caso non esiste. Esiste solo nella testa di chi ha detto, in cuor suo, non c'è Dio. Che la parola di chiama stolto. Definizione dello stolto, colui che ha detto in cuor suo, non c'è Dio. E questo è veramente meraviglioso. Riflettiamo ancora insieme. Ogni potestà mi è stata data nel cielo e sulla terra. E ancora, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. In battaglia c'è Lui con noi. Se c'è Lui, c'è vittoria. Se le nostre mani sono stese verso di Lui, c'è vittoria, c'è prosperità. Altrimenti c'è solo sconfitta. Perché quando noi alziamo le nostre mani, il popolo vince, noi vinciamo, il popolo nostro vince, la Chiesa. Ma quando le nostre mani sono in terra, siamo sconfitti. Il fratello citava di Ai, un passaggio assolutamente calzante, che ci parla di cosa? Dell'interdetto. Dopo vedremo, alla fine del messaggio lo anticipo, se ci arriveremo, la parola parla di santa magnificenza. La santa magnificenza è contraria all'interdetto. E quello è il modo in cui Dio ci vuole in battaglia, dinanzi a Lui. Con la santità che Cristo mette nelle nostre vite, puliti. Vedremo dopo un passaggio in Cronache, che però è bellissimo. Seconda Cronache 29,5. Dobbiamo togliere l'immondizia dal Tempio di Dio. Dobbiamo togliere l'immondizia dal Tempio di Dio. E Corinzi ci dice una cosa: il Tempio di Dio siete voi. Allora, cosa diciamo? Togliamo l'immondizia dalla nostra vita. Sbarazziamoci dell'immondizia, di tutto quello che ci oppone alla conoscenza di Cristo. L'apostolo Paolo disse di se stesso: tutte queste cose le ho reputate tanta spazzatura, immondizia, a fine di guadagnare Cristo. Cristo nella nostra vita. Ma la parola di Dio è meravigliosa. E ciò che vuole fare Dio nella nostra vita, i propositi divini di cui ci parlava il fratello nella nostra vita, sono meravigliosi. Ma Dio ha in mente per noi un piano straordinario, un piano meraviglioso, per fare di noi delle fonti, per fare di noi dei giardini rigogliosi e non dei spini, dei rovi inavvicinabili. Ma chi si avvicina a un rovo? Ma nessuno. Che bel rovino! E poi ci do anche una carezza. Mi cago che graffiata che mi vengono il sangue a rivoli. Capite che cosa vuol fare Dio per noi? Un giardino rigoglioso, pieno di begli alberi fruttiferi e di frutti che profumano. Non a caso il Signore dice: li vedrete dal loro frutto. E questo è meraviglioso, la mano alzata. Non so se c'è qualcuno di voi, forse io ho avuto anche questo peccato nella mia vita, che pensa che le battaglie contro gli spiriti di questo mondo, di cui abbiamo letto, che le battaglie contro a favore degli uomini al quale lo spirito di questo mondo gli ha accecato le menti, Seconda Corinzi capitolo 4, oppure la battaglia per il mondo che anche oggi pomeriggio, che giace nel maligno. Pensiamo di poter vincere queste battaglie da soli? Beh, io l'ho pensato. Come? C'è stato un periodo in cui io pensavo di, mentre aspettavo certi tipi di battaglie o un messaggio anche, io pensavo nella mia testa cosa avrei dovuto dire, cosa avrei dovuto fare, eccetera, eccetera. E quello era la mia strategia di battaglia. E il Signore mi ha detto: accantonare, te la do io la strategia. La strategia che tu confessi i tuoi peccati, che ti purifichi e che mi lodi e che mi adori. E tu sarai uno strumento che io potrò usare per glorificare il mio nome, perché il mio nome non è il tuo nome. Allora sarai quello strumento preparato, non di impedimento, con questa mente, ma sarai quello strumento che io ho preparato per glorificare il mio nome, perché è il nome di Dio che deve essere glorificato, non il nostro. Quella è la strategia. Dov'è questa strategia? La vediamo tra un attimo, nell'Antico Testamento. E questo è meraviglioso. Vedendo a questi uomini che hanno sorretto le braccia di Mosè e gli altri che combattevano, ho proprio visto questa corporalità che già si vede nell'Antico Testamento, nelle battaglie, come Dio le voleva combattere. Il popolo di Israele, come noi, ha fatto fatica a recepire questo messaggio. Infatti ne ha prese, che ne ha prese, che ne ha prese. E noi vogliamo, con l'esempio, quindi noi siamo maggiormente peccatori, perché abbiamo un esempio nell'Antico Testamento, le vogliamo prendere anche noi. Il popolo di Israele capì, e questi uomini capirono, che la battaglia la vinceva il Signore. Ed è meraviglioso quando nel nostro corpo, in qualunque situazione, ci sono quelli che combattono in un certo modo, ci sono quelli che lodano, ci sono quelli che adorano, ci sono quelli che pregano, ma nel contesto del corpo, in quella battaglia, in quel combattimento. È qualcosa che noi dobbiamo raccogliere, credo, dalla parola di Dio. Concentrazione. Attenzione. Perché ci sono le battaglie. E se c'è chi si espone con la spada dello Spirito, c'è un altro che prega affinché lo stesso Spirito apra la mente, il cuore di coloro che non conoscono Dio. Perché a noi ce l'ha aperto il Signore, la mente e il cuore. Io fino a poche settimane prima ero un bestemmiatore. Alcune settimane dopo non uscì più una bestemmia dal mio cuore, dalla mia bocca. Perché? Perché avevo capito? Perché Dio mi aveva aperto il cuore e cominciava a mostrarmi le sue vie. Ed è veramente meraviglioso. Dobbiamo fare la stessa preghiera per coloro che sono accecati, che hanno la mente accecata dallo spirito di questo mondo, affinché Dio operi in loro per mezzo del suo spirito. E questo è meraviglioso. È un messaggio centrale. Quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva. E noi tutti partecipiamo nell'alzare le nostre mani verso il Signore per invocare la sua presenza e la sua vittoria in mezzo a noi. Questo è veramente importante. C'è un altro passaggio molto bello della parola di Dio, a fine con quello che abbiamo letto, che è quello di Giosuè, che ho citato stamattina in preghiera. Anche lì, Giosuè capitolo 6, lo conosciamo molto bene, bella la strategia. Strategia bellica approvata da tutti i combattenti. Tutte le battaglie sono state vinte cantando e girando e suonando attorno a delle mura di cinta, vero? Questa è la strategia tipica di una battaglia del mondo. Ma Dio non se ne fa nulla delle nostre strategie! Non gli interessano! Perché sono io che vi do la vittoria, dice il Signore. Allora sapete qual è stata la vittoria? Certamente l'ubbidienza. Loro hanno fatto ciò che Dio gli aveva detto di fare. E questo è un punto, visto e meditato diverse volte sulla parola. Ma c'è un punto che viene prima, la fine di Giosuè capitolo 5, quando si presenta il capo dell'esercito dell'Eterno. Leggiamolo questo passo. Tempo, fermati che dobbiamo leggere il passo. Giosuè capitolo 5 versetto 13. Ora avvenne, come Giosuè era presso a Gerico, che egli alzò gli occhi, guardò e c'era un uomo che gli stava ritto davanti. È una meraviglia questo passo. Con in mano la spada snudata. Non era a passeggio, ma aveva una spada snudata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri? O sei tu dei nostri nemici? E quello gli rispose: no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Qual è il messaggio, Signore, che tu vuoi portare al tuo servo? E il capo dell'esercito disse a Giosuè, dell'Eterno, dice a Giosuè: levati i calzari dai piedi, ecco il messaggio, togliti i calzari dai piedi, perché il suolo su cui stai è santo il suolo su cui stai. Lo capiamo? Abbiamo capito che lì c'era la presenza di Dio, e se qui c'è la presenza di Dio, questo è il luogo santo. Qual era il messaggio? La strategia bellica? Quello veniva dopo. Il primo messaggio: togliti i calzari dai piedi e adorami, così come disse a Mosè. Stesso messaggio del pruno ardente, lo ricordate? Cos'è Esodo capitolo 3, mi pare. Stesso messaggio. togliti i calzari dai piedi, perché questo è il luogo santo. Ma che meraviglia! Ma che modalità di combattimento che ci dà il Signore! Viene Lui con la sua spada a combattere, ma togliti i calzari dai piedi, perché io vengo dove c'è santità. Questo è il luogo santo. Quante volte nell'Antico Testamento il Signore ci ha fatto capire che era necessario che il popolo si purificasse per vedere le opere dell'Eterno. E oggi è necessario, e oggi la purificazione non avviene mediante il sacrificio di tori e di becchi, ma avviene mediante la confessione in Cristo Gesù, che deve essere fondamentale per poter combattere le battaglie di Dio. Perché io sono un Dio santo, siate santi perché io sono santo, dice la parola. Questo è fondamentale. Giosuè era un uomo di fede, era uno delle due spie, insieme a Caleb, figliuolo di Gefunne, che aveva detto che il paese era buono. In Numeri capitolo 14, il paese è buono, possiamo entrare, se l'Eterno c'è favorevole, noi entreremo. Era un uomo che aveva fatto una scelta, come avevamo detto prima, eppure davanti a Gerico, forse titubava. Quelle mura erano impressionanti, una fortezza indistruttibile. Ma in quel momento, colui che gli aveva detto io sarò con te e verrò con te, si è presentato con la spada snodata e gli ha detto ti rammento una cosa, che sono io che combatto, invece tua. Tu fai solo questo, gira attorno, suona e grida e le mura cadranno. Una strategia bellica che non è di questo mondo, ma noi non ce ne facciamo niente delle strategie del mondo. Perderemo sempre, sempre, se andiamo con l'idea che siamo noi, che dipende da noi, da come lo facciamo, da quanto lo facciamo, ma dipende dalla presenza di Dio in noi e dalla presenza di Lui con noi. È fondamentale. Il capo dell'esercito dell'Eterno combatteva con il suo popolo, come il capo della Chiesa, che è Cristo, combatte. Colossesi 1,18, io sono il capo del corpo, il capo della Chiesa, combatte per i suoi. Questo è ciò che noi dobbiamo sempre sapere, per non finire sconfitti, ma per vincere in Lui. Quindi, leva di calzare dai piedi, disposizione di cuore, un cuore disposto come Dio lo vuole. E noi dobbiamo togliere i calzari dai piedi, come ci dice il Signore. E dobbiamo essere un corpo unico che combatte, ognuno con la sua arma, ognuno nella sua, essendo un membro diverso, per lo scopo, per vincere la nostra battaglia. Di corpo, che sia una riunione, che sia una evangelizzazione, che sia un agape, quello che volete. Dobbiamo combattere con questo cuore. L'ultimo passaggio, perdonatemi, è nel libro delle cronache. Incontriamo un re veramente di cui c'è molto da imparare, che è Giosafat. Il libro delle cronache, al capitolo 20, passaggio che ben conoscete, per cui magari salto certi passaggi, c'è una guerra, ci viene descritto una minaccia di battaglia e una battaglia. La parola di Dio, lo leggiamo direttamente dalla scrittura, in seconda cronaca al capitolo 20, dice questo: Giosafat ebbe paura. Ci dice la scrittura che nei primi versetti che c'era i figlioli di Moab, i figlioli di Ammon e dei Maoniti che volevano assaltare, combattere contro il popolo di Giuda in questo caso. Giosafat ebbe paura, versetto 3, si dispose a cercare l'Eterno. Meraviglioso. E bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dall'Eterno. Guardate cosa dice questa parola, per capire che cos'è il corpo o il popolo. Da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare l'Eterno. Tutto Giuda si è smobilitato per cercare l'Eterno. Questo è qualcosa che noi dobbiamo pensare bene. Tutto Giuda, non 10 uomini, tutto Giuda. E leggiamo tra un po' ancora qualcosa di assolutamente interessante. Leggete al versetto 13, la preghiera di Giosafat, non abbiamo tempo di leggerla, ma è molto bella. Al versetto 13 dice, tutto Giuda, perfino i bambini, le mogli, i figliuoli stavano in piedi davanti all'Eterno. Tutto giù da bambini, mogli, figliuoli in piedi davanti all'Eterno, perché quella era una battaglia per cercare la parola di Dio, per cercare la rivelazione di Dio. Avevano bisogno della parola di Dio, di una rivelazione per sapere che cosa fare in quella battaglia. E tutto Giuda, figli, mogli, bambini e uomini, davanti all'Eterno. Un'idea di popolo da cui dobbiamo imparare. E guardate cosa dice dopo, guardate cosa succede al versetto 14. Allora lo spirito dell'Eterno investì in mezzo alla runanza Yaziel, figliuolo di Zaccaria, figliuolo di Benaia, figliuolo di Yeiel, figliuolo di Mattania, il Levita, di fra i figliuoli di Asaf. E Yaziel disse: porgete orecchio, voi tutti di Giuda, voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno, non temete e non vi sgomentate a motivo di questa grande moltitudine. Perché questa non è battaglia vostra, ma è battaglia di Dio. Questa è battaglia di Dio. La battaglia di Dio. L'abbiamo detto, ridetto e stradetto. Guardate cosa dice. Presentatevi, perché questa è la battaglia di Dio. È meraviglioso. Presentatevi. È battaglia di Dio. Non temete, non vi sgomentate. Se dovete andare voi in battaglia, temete e sgomentatevi. Ma se vado in battaglia il Signore, se il Signore è con noi e io sono con voi, dice il Signore, non temete e non vi sgomentate, perché questa non è battaglia vostra, dice il Signore, ma è battaglia di Dio. Che meraviglia quando ci arriva una convinzione spirituale, come ci ha testimoniato anche il nostro fratello recentemente, che quella è una battaglia di Dio. Ecco che il nostro cuore si calma. Ecco la pace, ecco il riposo. La battaglia c'è ancora, ma il nostro cuore è calmo, è riposato nel Signore, perché abbiamo raccolto il messaggio: è una battaglia mia. Tu appartieni a me, sei il mio servo, torniamo all'inizio, io combatto al tuo posto. Contro colui, coloro che tu non puoi sconfiggere, perché questa moltitudine di più di te ti massacra, i tuoi peccati ti massacrano. Gli spiriti e le potestà di questo mondo di tenebre ti massacrano, ma col fatto che io combatto, tu cammini in cocchio sulle alture. È un cambio radicale di pensiero. Ecco come fare, trarre i pensieri all'ubbidienza di Cristo. Come si fa obbedire a un pensiero, far obbedire un pensiero a Cristo? Quando arriva la rivelazione che quella battaglia non è mia, ma è di Dio. È meraviglioso. Signore, grazie. Non temete, non vi sgomentate a motivo di questa grande moltitudine. Versetto 15. Poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro. Questo non significa non andare in battaglia. Attenzione, non siamo ingannati da questo. Noi non siamo qui per sollazzarci. Domani scendete contro di loro. C'è una battaglia da compiere, una presenza da fare. Quando la parola di Dio dice presentatevi, vuol dire che dobbiamo essere presenti. Presentatevi. Scendete contro di loro. Ecco che vengono su per la salita di Cis e voi li troverete all'estremità della valle, dirimpetto al deserto di Yeruel. Questa battaglia, di nuovo, non l'avete a combattere voi. Presentatevi. Cioè siate presenti. Tenetevi fermi. Quando vedrete arrivare la moltitudine, perché la moltitudine arriverà davanti a voi. Non dimentichiamocelo, arriva la moltitudine. Ma cosa succede? Vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà. Allora, se uno si presenta e rimane fermo, vede la liberazione, ma se uno non è assente, non vede niente. È fondamentale. Non vediamo le liberazioni. Pronto? Sì, è venuta la liberazione. Sì, perfetto, grazie. Non è così. Non è così, perché c'era un altro che non era presente quando Toma, quando gli hanno detto: abbiamo visto il Signore! Stai calmo, perché io non ho visto niente. Se non filo il dito, io non credo. Non ho visto niente, non c'ero. Abbiamo visto il Signore risorto! Immaginate come saltavano! Dopo che erano stati grandemente rattristati per la morte, come i due discepoli sulla via d'Emmaus, avevano visto il Signore! Avevano visto il Signore! Ma lui non c'era! Calma, io non ho visto niente! Non c'eri? Non c'eri? Non te lo possiamo passare in broadcast? Non c'eri? In streaming? Non c'eri? E noi dobbiamo veramente fare preziosa questa parola del Signore, perché è preziosa, qui ci sono delle parole che io sono veramente uno stolto, una parola sola, ma apre la parola di Dio, una sola parola, se noi avessimo il cuore di Dio potremmo predicare su una sola parola per tutta l'eternità, perché la parola di Dio è meravigliosa. Però il mio cuore a volte è duro, è di collo duro, ho bisogno che Dio venga e operi nella mia vita, come vuole fare. Presentatevi e rimanete fermi e vedrete cosa fa il Signore. Guardate come si presentarono, chiedo perdono, andremo 5 minuti in più, però è importante per chiudere il cerchio. Guardate come si presenta il popolo di Dio in questa battaglia e impariamo. Allora Giosafat, di fronte a questa rivelazione, chinò la faccia a terra, dice la scrittura, adorazione, come prima, chinò la faccia a terra, perché quella parola è una parola di Dio. Allora se noi crediamo che una parola sia la parola di Dio, chiniamo la faccia per terra. E tutto Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, guarda, tutto il popolo, non 5 persone, immaginate quanta gente ci poteva essere, si prostrarono dinanzi all'Eterno e lo adorarono. Non avevano ancora vinto, attenzione, la battaglia doveva ancora succedere, ma nel loro cuore avevano già vinto, nel loro cuore avevano già vinto. I leviti di tra i figliuoli dei Cheasciti e tra i figliuoli dei Caracchiti si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno. Capiamo cosa vuol dire ad altissima voce. Ad altissima voce, non vuol dire gridare, perlomeno io penso che qui sia anche una voce molto alta, ma un cuore, un'adorazione traboccante nel nostro cuore. Perché? Perché l'Eterno gli aveva già detto che quella battaglia lì non l'avevano, dovevano combatterla loro, ma la combatteva Dio per loro. E loro ci hanno creduto. Quindi se ci credo cosa faccio? Lodo ad altissima voce l'Eterno. Guardate cosa succede. La mattina seguente si levarono di buon'ora e si misero in cammino verso il deserto, verso la battaglia, verso la grande moltitudine che dovevano affrontare. Ma nel loro cuore c'era la certezza. E come si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nell'Eterno, che è l'Iddio vostro, e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Credete all'Eterno e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio col popolo, stabilì dei cantori. Altra strategia efficace contro le armi, i cantori. Ma che meraviglia! Che vestiti in santa magnificenza, in modo splendido, che rappresenta il modo in cui Cristo ci riveste quando noi purifichiamo, gli facciamo purificare e mondare le nostre vite. Cantassero le lodi dell'Eterno e camminando alla testa dell'esercito dicessero: celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in perpetuo. E come essi attenzione, e come essi cominciavano i canti di gioia e di lode, non prima, come essi cominciarono i canti di gioia e di lode, guardate cosa succede. L'Eterno tese un'imboscata contro i figliuoli di Ammon, di Moab e contro quelli del Monte Ser e rimasero sconfitti. Gloria al Signore. Come si sconfigge una battaglia con i canti, con la lode, con un cuore puro, con un'unità dello Spirito Santo, un'unità dello Spirito Santo mentre uno combatte, l'altro loda, l'altro canta, l'altro prega nel suo cuore affinché lo spirito di questo mondo sia annullato. Fratelli, non viviamo nelle favole, tutte queste non sono favole. Possiamo leggere la parola di Dio come se fosse una favola di qualche scrittore famoso, oppure possiamo crederla. C'è una scelta, possiamo leggerla come un buon passatempo, ma questo non è lo scopo della parola di Dio. Lo scopo della parola di Dio è che noi la crediamo e per mezzo di essa la viviamo e per questo entriamo nelle promesse del Signore. Direi che basta, che il Signore veramente benedica la sua parola, benedica i nostri cuori e ci renda vittoriosi perché Lui vince per noi, Lui combatte per noi, ma che il nostro cuore sia un cuore purificato, un cuore che loda, un cuore che canta nell'attesa della sua venuta. Che il Signore ci benedica. Eh? No, basta così. Sì.